Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è giovedì 8 maggio 2008. Io sono Antonio Zoffi e questa è apogeaonline.com. I titoli di oggi: l'intero è il messaggio, non più il mezzo, nuove tecniche pubblicitarie non tecniche. E poi redditi online, parto prematuro, di nuovo sulle tasse. E poi ci sono varie segnalazioni dal mondo del web, come al solito, sempre da 9. Ci pensate una sigla?
Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Rieccoci con Quinta di copertina, rieccoci anche con le segnalazioni che provengono da voi che ascoltate, che gentilmente mi scrivete su antonio.sofi@gmail.com per mandarmi un feedback su quello che da 393 puntate ho visto proprio oggi va in onda, tra virgolette, via podcast su apogeaonline.com, e anche per capire come viene ascoltato. Mi scrive Mario da Ischia e mi racconta di come, dopo avermi fatto un po' di complimenti, mi racconta di come è viva la Cina, scrive, ma non per un particolare ideale politico-sociale, ma perché il lettore MP3 a basso costo, attraverso il lettore MP3 a basso costo, mi è stato facile poter usufruire della meraviglia dei podcast ovunque e comunque, quindi un ascolto in mobilità. Personalmente, un lettore MP3 sparsi tra il tinello, la camera da letto, in bagno, durante la barba. Antonio Sofi, rigorosamente offline di qualche giorno prima, mi aggiorna e mi sveglia. Beh, come non essere grato e onorato di risvegliare Mario. Grazie Mario, che poi ascolta anche in macchina. La bellezza dei podcast è proprio quella di essere fruita, di essere fruito in mobilità e negli intermezzi di mille cose. La radio è sempre stata un media di sottofondo, ma adesso il sottofondo davvero lo possiamo portare dovunque con noi. E ringraziando Mario, appunto, scrivetemi ad antonio.sofi@gmail.com. ritorniamo alla nostra rassegna stampa. Come al solito, oggi giovedì, ci appoggiamo sulle spalle dei giganti Nova e ci pensate proprio da Nova partiamo. L'intero è il messaggio, questo è il curioso titolo che ovviamente si comprende precisamente nel momento in cui si fa riferimento al famoso motto di Marshall McLuhan, massmediologo canadese, che diceva: il mezzo è il messaggio. E allora, non più il mezzo ma l'intero, le spiega e ne racconta Luca De Biase, facendo riferimento soprattutto al modificato atteggiamento necessario da parte delle aziende per comunicare sui nuovi media. Scrive Luca De Biase che tutto, ogni angolo della città, ogni minuto di esposizione a internet, ogni oggetto che si compra o si regala, tutto è anche mezzo di comunicazione. E nello stesso tempo la distinzione tra i media e le persone che li usano si fa meno precisa. Il mondo dei protagonisti e quello del pubblico si sovrappone. La vita stessa dei media trova il suo vero valore nella partecipazione degli utenti. Questa è la premessa di Luca De Biase, è una premessa che condividiamo tutti coloro i quali usano intensamente i nuovi media da protagonisti, nuovi media in cui i ruoli tradizionali si fondono. Ma appunto De Biase fa riferimento a una possibilità di rimettere insieme, di remixare, se vogliamo, i due moti del mediologo Herbert Marshall McLuhan: il famoso il mezzo e il messaggio, e il quasi dimenticato corollario, l'utente e il contenuto, un corollario davvero modernissimo. E appunto questi due motti sembrano fondersi in un ecumenico: l'intero è il messaggio. L'intero non è il mezzo, spiega Luca De Biase, ha una sua specifica dinamica creativa. L'ecosistema dell'informazione è una realtà da comprendere nella sua globalità, così come il web 2.0 e i social network sono il laboratorio di questo cambiamento. Una interessante, credo fertile punto di vista, uno sguardo olistico o comunque meno compartimentato all'ecosistema mediale che si sta definendo, per poi scivolare nella pubblicità e nella possibilità, necessità da parte delle aziende di percepire questa olisticità, questo unicum, questo intero che non può essere preso a pezzettini, non può essere preso con un solo occhio o preso appunto sotto gamba, non mi vengono altre definizioni, luoghi comuni. Dentro, come al solito, le due pagine centrali, pagina 8, pagina 9, la storia di copertina si dipana. Andrea Betti e Pietro Dotti scrivono: gli acquisti non si consigliano, la perdita di appeal della TV generalista ha mutato il rapporto tra comunicatori e consumatori. Grazie ai new media abbiamo capito che i messaggi pubblicitari non possono più essere quelli che interrompono un'esperienza, ma solamente quelli che l'utente vuole vedere o sentire. Appunto anche altre, in questo caso stiamo parlando di due pubblicitari, Pietro Dotti e Andrea Betti, ma ancora Luca Salvioli parla di guerriglia marketing con lo scopo di cortocircuitare tra reale e web, con l'obiettivo di innescare campagne virali in rete. L'internet delle cose ha un suo codice, le affissioni che cominciano a parlare tutte. E l'infografica appunto parla di non solo campagne ironiche, ma anche campagne che interagiscono profondamente con il territorio anche in modo interattivo. Finisce l'era monomediale, Luca Tremolada parla della ricerca Eurisco, in cui si parla di poco tempo e moltissimi media, non più un monopolio assoluto. E ritorniamo su una notizia che abbiamo seguito negli ultimi due giorni. Si parla di redditi online e della scelta dell'Agenzia delle Entrate di pubblicare online senza nessuna limitazione o controllo i redditi divisi per province tutti italiani nel 2005 e delle polemiche che ne sono scaturite. Le abbiamo più o meno tracciate in questi due giorni con pareri di diversa natura, di diverso profilo e anche per quanto riguarda la scelta dell'autorità garante della privacy di bloccarlo definitivamente. Le posizioni in campo sono abbastanza articolate, la posizione che alla fine è risultata quella vincente, tra virgolette, ovviamente, è che internet non sia un media come un altro, ed è pure vero che c'è la possibilità di andarli a guardare al comune, ma almeno bisognava fare una scelta ben precisa e non solo lasciare anche la possibilità di rintracciare chi cioè di comunque di sapere chi l'aveva fatta, soprattutto di toglierla dopo un anno, come diceva la legge. Quando si mette qualcosa su internet invece non si sa più bene cosa succederà dopo, ed è sia Nova che Cipensalza ovviamente ci riflettono sopra, e segnalo questi begli approfondimenti su Cipensalza e su Nova che vi apre con l'editoriale. Raffaele Mastronardo parla di parto prematuro e parla anche di una scelta lodevole ma improvvisata, e intervistando Stefano Rodotà, famoso esperto di privacy e non solo, professore all'Università La Sapienza, ex garante della privacy, adesso è Pizzetti, è uno di quelli, Stefano Rodotà, che davvero dei pochi che ha sostenuto la legittimità della scelta dell'Agenzia delle Entrate in questo caso, quindi nella pubblicazione dei redditi. Ed è però in questa intervista si parla di cautela, si parla della possibilità è la necessità del Parlamento che affronti un nuovo passaggio normativo prima di autorizzare la pubblicazione dei dati, ma sicuramente quello che nota Stefano Rodotà è come in realtà ci sia una classe politica ancora impreparata al cambiamento tecnologico in atto. Infatti, qual è l'immagine del ceto politico e del suo rapporto con le tecnologie che ci restituisce questa vicenda, chiede Raffaele Mastronardo. Stefano Rodotà risponde che questo episodio dimostra come la classe politica italiana non abbia la cultura necessaria per comprendere l'innovazione e il cambiamento tecnologico che stiamo attraversando. Anche dai programmi elettorali si emerge questo in modo chiaro, c'è una sorta di primitivismo culturale da questo punto di vista, e io mi fermo sul primitivismo culturale perché risuoni in modo più sensato. E appunto dal primitivismo di Rodotà su Cipenzalza passiamo alla pagina che Nova dedica a questo stesso argomento, con una riflessione di Andrea Monti, avvocato esperto di diritto d'autore contenuti digitali, e con un editoriale di Nicola Mattina. Segnalo solo due passaggi dei due pezzi. Andrea Monti dice come in realtà quello che dicevamo, quando nel momento in cui i contenuti vengono messi online, al di là poi del divieto imposto al codice dei dati personali, è difficile bloccare la diffusione di questi contenuti. Qualcuno forse pagherà, scrive Monti, per l'illecita diffusione di questi dati, ma il vaso di Pandora è ormai aperto e le denunce dei redditi sono alla merce di chiunque. Incredibilmente però un fatto del genere è difficilmente configurabile come reato. E insomma, c'è qualcosa che non funziona in un sistema, e mentre Nicola Mattina, nella rubrica che cambia nel frattempo di Nova, si parla di come la differenza tra una cosa che sia pubblica e che non necessariamente deve essere disponibile nello spazio pubblico. Come molti altri dati, infatti, i redditi sono accessibili solo attraverso una procedura burocratica scoraggiante. La cosa cambia radicalmente se il dato diventa facilmente accessibile, perché c'è uno strumento come internet che azzera i costi di distribuzione delle informazioni. La conseguenza è che la messa online porta il dato pubblico nello spazio pubblico, ed è in questo passaggio che c'è un salto di qualità, che ovviamente deve essere gestito con intelligenza, e non con quel primitivismo di cui parlava Rodotà. Ultimissima segnalazione: la parte abitata della rete tricolore, la parte abitata della rete non lo segnalo io, lo segnala Luca Dello Jacopo su Nova, e ovviamente il titolo di un libro di Sergio Maestrello che Appoggio Online conosciamo bene. Bene, la parte abitata della rete tricolore, ovvero le conversazioni all'italiana, come il titolo dell'articolo di Nova, fa riferimento a una ricerca dell'Università di Urbino che verrà presentata domani all'incontro Conversazione dal Basso a Pesaro, ed è appunto un quadro di quella che è la blogosfera, la rete italiana. Stiamo parlando di un campione di 3 milioni, un campione che rivela che 3 milioni di italiani hanno sperimentato come autori un blog, e oltre 4,5 milioni sono diventati membri di un social network come Facebook, MySpace, Badoo, Windows Live Spaces, eccetera eccetera. Ad aver letto in un blog invece sono circa 10 milioni di individui nella penisola. Come spiega Fabio Giglietto, ricercatore dell'Arica di Urbino, se da un lato i blogger più attivi sono la punta di un iceberg, dall'altro rappresentano soltanto una parte del fenomeno, che è appunto un fenomeno ormai così differenziato, e luoghi così differenziati che è difficile anche tracciarla. C'è una tendenza al nord quanto a geografia, e dal 46% provengono dall'Italia settentrionale, e una passione degli italiani per le foto piuttosto che per video e testo, quantomeno nei social network di condivisione. Bene, questa è l'ultima segnalazione di oggi, siamo andati lunghi, io vi auguro una giornata e un weekend, domani andiamo in onda pieno di condivisione, l'appuntamento è per lunedì.